Seminario Temi Controversi. Studio numero 3. La tradizione. Leggiamo il testo di riferimento in Colossesi, capitolo 2, versetto 8. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda, con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Sintesi dello studio. Cari amici, è ovvio che quando si parla di tradizione in un'indagine biblica come la nostra, si tratta di tradizione ecclesiastica, non di tradizione popolare, cioè di usi, costumi delle genti di ogni nazione o regione o etnia. Nella Bibbia la tradizione sia riferita all'Antico Testamento sia al Nuovo Testamento è intesa in modo piuttosto negativo, come abbiamo letto nel testo di riferimento poc'anzi. Ma le parole di Gesù rivolte agli scribi e ai farisei sono ancora più severe. Avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione. Matteo 15:6. Quindi, se Gesù si pronuncia in tal modo, il problema era ed è molto serio, perché la tradizione è il più delle volte in rotta di collisione con la Sacra Scrittura. Prima che ci fosse un testo scritto delle Sacre Scritture, gli insegnamenti divini si tramandavano oralmente. Questa era la tradizione orale. Data anche la longevità dei patriarchi antidiluviani e della loro memoria prodigiosa. Però, per evitare pericolose alterazioni dovute al passare del tempo e all'indebolimento della mente umana, fu necessario passare alla formazione del testo scritto. Stessa cosa accadde per il Nuovo Testamento. In un primo tempo le parole e gli atti di Gesù erano conosciuti attraverso la testimonianza dei discepoli. Quindi non dobbiamo confondere le due tradizioni, quella normale di cui abbiamo detto, che precedette il testo scritto, e quella invece rimproverata da Gesù e dagli apostoli. Studieremo prima la tradizione ebraica, poi la tradizione cattolica e concluderemo con Bibbia e tradizione. Fin qui la sintesi dello studio. La tradizione ebraica. In che cosa consisteva la tradizione ebraica rimproverata da Gesù e dagli apostoli. Lo abbiamo detto in parte, cerchiamo di approfondire il tema. Accanto al testo scritto dell'Antico Testamento venne a crearsi una prima raccolta ufficiale delle tradizioni giudaiche, specialmente giuridiche, compilata verso la fine del secondo secolo dopo Cristo. Si misero per iscritto le tradizioni orali della dottrina post-biblica, specialmente giuridica, chiamata Mishnah, cioè ripetizione, la Gemara, che significa complemento, è il commentario rabbinico alla Mishnah, sottoponendo a un'esegesi, esegesi significa studio e interpretazione critica di un testo, sottoponendo a un'esegesi spesso arbitraria della Midrash, cioè spiegazione, il testo della legge, cioè i primi cinque libri dell'Antico Testamento, i farisei ricavarono, oltre a elementi narrativi e di altro genere, numerosi precetti pratici riguardanti le più svariate azioni della vita civile e religiosa. Sono queste le tradizioni giudaiche cui alludeva Gesù e che avevano annullato la parola di Dio. Leggiamo Marco, capitolo 7, versetto da 1 a 13. Allora si radunarono vicino a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Essi videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano i pasti con mani impure, cioè non lavate, poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani con grande cura, seguendo la tradizione degli antichi. E quando tornano dalla piazza, non mangiano senza essersi lavati. Ci sono molte altre cose che osservano per tradizioni, abluzioni di calici, di boccali e di vasi di rame. I farisei e gli scribi gli domandarono: perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? E Gesù disse loro: ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Avendo tralasciato il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini. Diceva loro ancora: come sapete bene annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra? Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia condannato a morte. Voi invece, se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è corban, vale a dire un'offerta a Dio, non gli lasciate più fare niente per suo padre e sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata. Di cose simili ne fate molte. In altre parole, cari amici, usi e costumi di vita avevano soppiantato la lettera e lo spirito della scrittura, e con la loro vacuità e la loro rapacità contraddicevano la scrittura e la ridicolizzavano. Per capire meglio quanto abbiamo letto, vorrei dare la parola al dizionario biblico enciclopedico del mondo della Bibbia, che dice: Corban o Corban significava in ebraico offerta e specialmente sacra, termine usato negli ambienti del Tempio per indicare un'offerta fatta al Tempio stesso. Come è ricordato nella Midrash, colui che per fare un voto o per esprimere una maledizione designava un oggetto con Corban o con un'espressione equivalente, rinunciava a questo oggetto in favore del Tempio. Secondo le prescrizioni della Mishnah, l'oggetto non poteva più servire ad altri fini. Gesù condannò questi abusi delle tradizioni a questo riguardo e rifiutò di riconoscere la priorità di questa regola degli scribi e dei farisei sul comandamento che riguarda i doveri verso il padre e la madre. Marco 7:11, Matteo 15:5. Fin qui il dizionario enciclopedico. Possiamo anche riconoscere nel modo di fare degli antichi ebrei il delitto di simonia, che consisteva nel vendere o comprare o anche nella sola intenzione di commerciare cose sacre e spirituali. E Gesù, cacciando i venditori dal Tempio e citando Geremia 7:11, lo definì il Tempio una spelonca di ladri. Luca 19:45. La tradizione cattolica. L'errore dell'antico Israele si ripete nella Chiesa cattolica, una tradizione secolare sempre più appesantita non solo condiziona l'interpretazione della Bibbia, ma con decisione conciliare è diventata parte della rivelazione. Ripetiamo, infatti, nel Concilio di Trento 1545-1563, la Chiesa Cattolica ha stabilito che la rivelazione è costituita dalla Sacra Scrittura e dalla tradizione. Quindi, mentre il protestantesimo afferma, e giustamente, che la rivelazione è formata dalla Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, la Chiesa Cattolica dal XVI secolo insegna che la rivelazione divina è costituita dalla Sacra Scrittura e dalla tradizione dei santi padri. A questo punto è difficile stabilire cosa sia precisamente e quanta sia questa tradizione. E forse è impossibile stabilirlo. Si tratta di commenti al Sacro Testo da parte di teologi conosciuti o meno, scaglionati nei secoli, ma frammisti ad altri insegnamenti che non hanno nulla da spartire con la Sacra Scrittura. E nello stesso Concilio di Trento la Chiesa introdusse nel canone dell'Antico Testamento i libri deuterocanonici apocrifi, cioè non ispirati. Sono 7: Tobia, Giuditta, primo e secondo Maccabei, Siracide, Sapienza, Baruch, più lettera di Geremia e alcuni avrani aggiunti ai libri di Ester e di Daniele. La confessione di fede protestante, detta La Rochelle, che risale al 1559, precisa a questo proposito: benché utili questi libri, non è possibile fondare su di essi alcun articolo di fede. Allora, come mai la Chiesa Cattolica prese queste due decisioni, cioè di dichiarare che la tradizione fa parte della rivelazione con la Sacra Scrittura e di introdurre nel canone dell'Antico Testamento i libri deuterocanonici? Come mai? Quali furono le motivazioni? Sembrano molto chiare a uno studioso della storia del cristianesimo. Esse sono una risposta al sola scrittura di Lutero e della Riforma, risposta della Controriforma. In parole povere, la Chiesa Cattolica, di fronte alle logiche accuse di deviazionismi dottrinali, rendendosi conto che con la sola Bibbia non è possibile difendere la propria teologia, è ricorsa a quei poveri mezzi per legittimarla. Ma Gesù risponde ancora oggi a questi attentati alla sua parola, dicendo: avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Ipocriti! Ben profetizzò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Matteo 15, 6 e da 7 a 9. E ancora: ogni pianta che il Padre mio non ha piantata sarà sradicata. Matteo 15, 13. Bibbia e tradizione. Tuttavia, la Chiesa Cattolica ha ragione quando rimprovera al protestantesimo la sua incoerenza, quando da una parte proclama il vecchio sola scrittura di Lutero e poi battezza i neonati, però non tutti i protestanti lo fanno, e osserva la domenica, salvo poche eccezioni, seguendo in questo la tradizione cattolica. Infatti, nel libro Perché siamo cattolici e non protestanti, i cattolici glielo fanno giustamente notare e dicono: difatti, senza il soccorso della tradizione, si dovrebbe rimanere perplessi nell'ammettere il battesimo dei bambini. Difatti, Gesù dice: andate, insegnate e battezzate, ponendo il battesimo dopo l'istruzione. Come si può istruire un bambino? I protestanti non possono neppure portare un testo di scrittura che fissi il loro giorno festivo, cioè la domenica. Se abolirono il sabato e lo sostituirono con la domenica, come fecero, ciò fu senza dubbio, senza alcuna base di scrittura. Non è chiaro dunque che in ciò si conformarono alla tradizione? I cattolici insistono ancora, sempre, leggo dallo stesso libro Perché siamo cattolici e non protestanti, insistono e dicono: quando i protestanti lavorano di sabato o settimo giorno della settimana, seguono ancora la scrittura? No, anzi, impongono l'osservanza della domenica, ma non possono giustificare questo modo di agire se non con il conforto della tradizione. Lavorando in giorno di sabato, essi violano un comandamento che Dio non ha chiaramente abrogato nella scrittura. Togliamo il chiaramente perché è di troppo. Ricordati di santificare il sabato. E continuano ancora i cattolici con ragione: la santificazione della domenica come giorno di riposo è esplicitamente confermata nella scrittura? No, di certo. Eppure, tutti i protestanti considerano la santificazione di questo giorno particolare come essenziale alla salvezza. Dire che si santifica la domenica a ricordo della resurrezione di Cristo è confessare che si agisce senza appunto appoggiarsi alla scrittura, e sarebbe come affermare che si deve santificare il giovedì perché in questo giorno Gesù ascese al cielo e si riposò dopo la grande opera della redenzione umana. Ripetiamo, i cattolici hanno ragione, ma i cattolici dimenticano che tra i protestanti ci sono gli avventisti del settimo giorno e i battisti del settimo giorno, che santificano il sabato e battezzano gli adulti per immersione. E allora sono veramente senza più armi, non sanno più cosa dire. La questione dell'osservanza del giorno di riposo non è materia del nostro seminario, quindi permettetemi soltanto di aprire una parentesi. Lo so, i protestanti vanno alla ricerca di testi biblici che in realtà non dicono niente per legittimare la loro biblicità nell'osservare la domenica. Non è vero. La domenica è un frutto della tradizione cattolica. Primo è stato Costantino imperatore nell'anno 321 d.C. a imporre l'osservanza della domenica, primo giorno della settimana. Non dimentichiamolo mai. La domenica è il primo giorno della settimana. E il settimo giorno della settimana, lo sanno tutti, anche i bambini della scuola biblica, il settimo giorno è il sabato. Non andate a vedere sul vocabolario, andate a vedere sulla Bibbia. I Vangeli dicono che Gesù risuscitò dopo il sabato, il primo giorno della settimana. Le donne, mentre stava spuntando il giorno, andarono al sepolcro di Gesù e lo trovarono vuoto. Fu soltanto nel 364, nel concilio di Laodicea, che la Chiesa, oramai caduta nell'apostasia, ha sanzionato l'ordinanza di un imperatore pagano diventato cristiano in quella maniera, a sanzionare l'osservanza della domenica. Ma è stato Costantino, un imperatore romano. Poi la Chiesa si è adattata e in quei tempi nacque il famoso compromesso tra lo Stato e la Chiesa e lo Stato, che ha dilaniato e dilania ancora la cristianità, ancora oggi. Quindi il giorno di riposo, hanno ragione i cattolici, dice ai protestanti: voi che dite solo la scrittura, perché battezzate i bambini? Se voi battezzate i neonati, ma nella Bibbia non si parla mai di battesimo dei neonati, si parla sempre di battesimo di adulti per immersione, e questo è molto chiaro. E poi perché osservate la domenica, che è una cosa adottata dalla tradizione cattolica? Allora non dite solo la scrittura, perché non siete coerenti. E hanno ragione, perché le cose stanno veramente così. Però ripeto, i cattolici non sanno o dimenticano che tra i protestanti ci sono, ripeto, gli avventisti del settimo giorno e i battisti del settimo giorno, che santificano il sabato, settimo giorno biblico, e che poi battezzano gli adulti per immersione. Concludiamo, cari amici. Nel contrasto che oppone la Bibbia alla tradizione, non dobbiamo rigettare a priori ogni tradizione. Però, nello stabilire la veracità di un punto di fede, è la Bibbia la sola base, il criterio di giudizio, la pietra di paragone, la verità di Dio, e non il contrario, cioè la tradizione. Ripeto, nello stabilire la veracità di un punto di fede, è la Bibbia sola, la sola base, il criterio di giudizio, la pietra di paragone, la verità di Dio, e non il contrario. È la Bibbia che deve pronunziarsi, non è la tradizione che deve pronunziarsi sulla Bibbia, è la Bibbia che si pronuncia sulla tradizione. La Bibbia è la sola parola di Dio che dà la vita eterna. La tradizione, semmai, ce ne porta lontano. Cristo è la parola, il Logos, la verità, la vita. La tradizione è fatta di parole di uomini che possono informare, ma non salvare. Ripetiamo il testo di riferimento citato all'inizio, Colossesi 2, versetto 8, è l'Apostolo Paolo che parla. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Amen.
Thank you.